ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 16 giugno, bentornati Earth Intruders rassegna stampa. E bentornati nel mio piccolo regno dell'informazione, di questa base logistica di cui combattiamo la vostra ignoranza e la vostra e assetiamo la vostra sete di conoscenza. A proposito di ignoranza, abbiamo con noi due ospiti d'eccezione al posto dell'Elisa Speronello che di solito ci accompagna il mercoledì. Sono con noi Stefano Toniolo ed Enrico Lorenzato.
Buongiorno Padova.
Grazie. Buongiorno.
Benissimo, vedo che ci intendiamo perfettamente quando intervenire. Non male. Se volete insultarli o potete scriverci, sapete che su Facebook c'è la nostra pagina Radio Bue Padova, oppure su Skype a radio_bue_diretta, Messenger a radiobue@live.it, oppure potete scrivere una bella mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. E quindi al via con le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera, manovra, le regioni fanno muro per i governatori, a rischio risorse e federalismo fiscale. Tremonti non arretra, i tagli vanno fatti. La Fiat, il referendum pomigliano, serve un sì a larga maggioranza. In prima pagina una foto dedicata agli azzurri, Lippi si affida a Marchetti e poi no al piano di protezione per il pentito Spatuzza. Brunetta plenipotenziario a Venezia. La prima pagina della Repubblica, Fiat Pomigliano è rottura alla FIOM, boccia l'accordo i metalmeccanici della CGL, impossibile firmare quel testo, sciopero di 8 ore il 25 giugno. Legge bavaglio, fini frena, Berlusconi, ora basta ricatti. Andiamo alla prima pagina de Il Giornale, che non è ancora disponibile, eccola qua, Fini in gabbia all'Italia. Sulle intercettazioni il presidente della Camera riprende a boicottare governo e Parlamento, ma così rischia di ritornare al voto, intanto le regioni sono in rivolta contro la manovra. Mentana torna in campo, dirigerà la 7 e ancora il dossier insabbiato che fa tremare il PD. Prima pagina per concludere di Libero, i 100 regali di Giulio. Col federalismo demaniale trasferiti agli enti locali beni per 3 miliardi, ci sono anche veri tesori. Formigoni guida la rivolta dei governatori contro Tremonti, ci toglie i soldi, scordatevi le riforme. E infine Gianfranco fa ricco il fotografo di corte. E in fondo i vescovi che con l'Islam fanno i don abbondio, alla prima pagina di Libero. E quindi al via la nuova selezione di articoli, oggi più che mai ringraziamo i nostri ospiti Stefano Toniolo ed Enrico Lorenzato, detti Steno e Lallo, sembrate una coppia di comici, fateci ridere. No, ragazzi, c'è una barzelletta qualcosa?
Una barzelletta.
Mi viene in mente solo quella del tipo che incontra un altro tipo e gli chiede: ma tu porti, hai sempre portato il reggiseno? No, non sempre, è da quando mia moglie l'ha trovato in macchina.
Fantastico, grande umorismo qui su Radio Bue, Earth Intruders, la rassegna stampa, che in realtà è una rassegna stampa molto seria. E quindi avvia gli articoli del giorno, saltiamo Spatuzza e il pentito che non riceverà, che ha fatto i nomi di Berlusconi e dell'Utri e non riceverà la protezione dello Stato. Così hanno deciso almeno giù a Roma. E poi anche un'altra notizia che rimbomba un po' sui quotidiani è l'accordo FIOM-Fiat, quell'accordo di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Quindi se volete un riassunto recuperatevi le puntate, sono in podcast già disponibili di ieri e l'altro ieri della nostra rassegna stampa. Invece altri articoli che ci hanno incuriosito, a pagina 10 del Fatto Quotidiano: l'Europa contro Mediaset, il conto è salato. Il tribunale UE boccia il ricorso di Segrate, illegittimi i contributi pubblici, restituiteli. che è successo nel 2001, quando comincia il passaggio al digitale terrestre, che si completerà nel 2012, il secondo governo Berlusconi ha stanziato nella finanziaria 2004 un contributo di 150 euro per ogni utente che avesse acquistato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Lo stesso aiuto viene confermato nella finanziaria 2005, con importo però ridotto a 70 euro. Contributi con un limite di spesa per ogni anno di 110 milioni di euro. Tradotto significa che il governo ha incentivato l'acquisto di decoder digitali terrestri, avvantaggiando quindi l'azienda del Presidente del Consiglio, badam, utilizzando oltre 220 milioni di euro di soldi pubblici. Il problema, sottolinea la Corte, è che alle emittenti che puntavano sul digitale è stato attribuito un vantaggio indiretto e Mediaset proprio in quei mesi lanciava il pacchetto premium, a danno delle emittenti satellitari, ovviamente escluse dagli incentivi. Manca quindi il requisito della neutralità tecnologica e quindi l'aiuto di Stato è incompatibile con il mercato comune, si spiega nella sentenza. Per ottenere il contributo bisognava infatti scegliere il digitale e un consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non avrebbe potuto beneficiarne. Quando il lavoro diventa una lotteria. Ne parla a pagina 51 e 52 La Repubblica in un bel reportage in cui si parla proprio in questi giorni del primo dei tanti concorsi pubblici. I fatti si svolgono più o meno così: aggrapparsi al sogno di strappare un posto fisso è tornato a essere l'ultima speranza. Ieri era Milano, ma alla metà di maggio al comune di Napoli si sono presentati in 112.000 per 534 posti. E in questi giorni al comune di Varese sono arrivate 150 domande per un posto da educatore part-time. A Busto Arsizio, dove cercano 16 tra vigili e impiegati, hanno scritto in 2000. A Treviso una folla di 857 persone si contende un posto da impiegato comunale. Ovunque vai, un concorso che bandisce ormai l'offerta è stratosferica, quasi davvero che quello sicuro, anche se poco pagato, sia considerato di nuovo il posto migliore. Se il lavoro diventa una lotteria, è un articolo commento di Chiara Saraceno a pagina 53 di Repubblica. Dice: troppo elevato lo scarto tra numero di posti e concorrenti. Più che concorsi, dove ciascuno è messo in grado di competere ad armi pari e in condizioni trasparenti con tutti gli altri, è come comprare un biglietto della lotteria, sperando contro ogni probabilità statistica che sia quello vincente. Purtroppo è vero, nel senso che sono tantissime le persone attualmente senza lavoro che, pur di trovarne uno, si fiondano da tutte le parti e fanno chilometri su chilometri. Numeri: 112.000 concorrenti per 534 posti, cioè 210 persone per ogni posto. A Varese 150 persone per un posto, 2.000 domande per 16 posti a Busto Arsizio, 857 per un posto a Treviso, 670 domande per 4 posti di Parco Nazionale, 10 domande al giorno per un posto all'Automobile Club. Questo accade a Gorizia. La classifica dei concorsi con più posti offerti: 15 da infermiere all'azienda ospedaliera di Lecco, 12 da impiegato nella regione Sardegna, 6 la regione Piemonte nelle varie ASL. Quindi si parla di numeri a 4-5-0 per posti a nessuno 0, a 1-2 posti. Quando invece proprio pochi giorni fa, la settimana scorsa, noi davamo la notizia di 11 posti da guardia forestale, tra l'altro non richiesti, per emergenze del 1992, posti pubblici che il nostro amico Bertolaso ha regalato ai suoi amici e parenti. Andiamo verso la cronaca locale, ci avviciniamo sempre di più verso la leggerezza delle notizie. Abbiamo anche in onore ai nostri ospiti che ci aiuteranno dopo quella di ieri ad avere una puntata un po' più leggera, anche se le notizie sono veramente da preoccuparsi. Allora, pagina 3 de Il Mattino: è guerra all'omofobia, la polizia scende in campo contro le discriminazioni. La polizia si schiera dalla parte delle minoranze e contro le discriminazioni. È nato ieri a Roma l'ufficio centrale per la tutela di gay, ebrei, immigrati e tutte le minoranze che che soffrono. Per usare le parole del capo della Polizia di Stato, Antonio Manganelli, ed è stato proprio Manganelli, ieri, un nome e un programma, il capo della Polizia di Stato si chiama Manganelli, è stato proprio Manganelli, ieri in visita a Padova, a darne l'annuncio. Un palcoscenico scelto non a caso dal capo della Polizia. La Digos padovana, infatti, proprio lunedì mattina ha individuato il responsabile del pestaggio di mercoledì scorso di una coppia gay, Enrico e Matteo, colpevole soltanto di essere passata davanti a un bar in centro storico. Il giovane, un ultras di 29 anni, rischia una denuncia per lesioni aggravate da futili motivi. Ecco, adesso mi prendo un po' più calma, anche per invitare i nostri ospiti ad essere più partecipanti, e parliamo di un argomento che sicuramente sta loro a cuore, cioè, vedete dalla foto, sono, si la riconoscete? Sì, che li riconoscete, sono Padova, via Manara, le lucciole si spogliano nei cortili e rubano alla Caritas. No, l'hanno fatto nel corso di un incontro con gli assessori Marco Carrai e Andrea Michalizzi nel giardino Samara. Lucciole che passeggiano sotto i loro balconi fin dalle 18.30, prostitute e prostituti, ragazzi stranieri che arrivano svestiti da lavoro e si cambiano per strada, spogliandosi anche completamente per indossare abiti prevalentemente della campana. Prelevati dalla campana della Caritas. È un'indecenza, dice la gente. Questo giardino è abbandonato e lasciato alla delinquenza. Ne vediamo di cotte e di crude anche di giorno, con uomini e donne che si spogliano, consumano nei paraggi, naturalmente espletano qui i loro bisogni fisiologici. Dove si trova, secondo voi? Si parla ovviamente di Padova e il posto in preciso è via Manara, che insomma è anche evocativo, ricordando il grande autore di fumetti erotici Milo Manara. Dopo anni di spaccio e prostituzione sanno che questi fenomeni vanno affrontati alla radice prima che degenerino, perciò alle prime avvisaglie di sesso a pagamento nelle vie Manara e Mariani, residenti e commercianti alzano la voce. Caro Steno, tu che ci raggiungi da Bassano, che è una città molto un po' più piccola, un po' più serena, ci sono problemi
di lucciole?
Sì.
Beh, le lucciole che ci sono a Bassano sono nei campi di solito, ma...
In che senso nei campi?
Nei campi... fanno...
Nei campi di grano turco?
Nei campi di grano turco, sì.
Ho capito.
E non usano le pannocchie come credi tu?
Non ci avevo nemmeno pensato.
E hanno un noto vantaggio, si vedono di notte.
Ma non ho capito. Quindi tu sei andato per cercare delle prostitute, sei andato, fai un giro nei campi, perché esatto, è una città ancora un po' agricola.
Esatto.
Quanto si pagano le prostitute a Bassano?
Bah, mediamente sui 50-40 euro.
Ah, ok. E invece i prostituti? Cioè, ci sono anche, c'è questo fenomeno della prostituzione maschile a Bassano del Grappa?
Ma non ho visto niente finora, però penso ci siano.
Ok, quindi da un po' intenditore degli ambienti tu dici che sì, insomma, potrebbe anche esserci. Secondo te è più inusuale la prostituzione femminile o la prostituzione maschile?
Bah, va per gusti.
Ah, ho capito.
Fine.
Quindi sei un po' liberale, libertino.
Ma sì, ma dai.
Lallo?
Beh, sì, trovo che al giorno d'oggi non si debba vedere cose più inusuali, insomma. Nel senso che... sì, ce n'è per tutti i gusti ed è giusto che anche nel campo appunto sessuale ci sia questa libertà.
Quindi i giovani di Bassano del Grappa stanno molto più avanti forse delle nostre stesse autorità. Stanno scrivendo dei messaggi minatori sui fogli perché non l'hanno. Perché ovviamente forse non sono ancora a conoscenza che quella dell'ospite per noi è la sedia che scotta. Cioè sapete che non sono famoso per la mia ospitalità. Ma adesso cercherò di mettervi a vostro agio, voi giovani da Bastano del Grappa, Steno e Lallo. A pagina 7 del Mattino un'informazione, il Mattino di Padova ovviamente, informazione che potrebbe rassicurarvi oppure spaventarvi se mirate alla pensione. Un microchip per vivere 120 anni, il Veneto spinge il centro ricerca. Forse lo spinge giù dal burrone. Parola di Don Luigi Verzè, al quale ieri il governatore Luca Zaia, salutato, amato e stimato Luca Zaia, gloria al governatore, ha confermato l'impegno della Regione Veneto per la realizzazione a Lavagno, a Verona, di Quo Vadis, il centro di ricerca nel campo della longevità voluto e promosso dal fondatore del San Raffaele di Milano. Il nostro obiettivo è portare l'età media dell'uomo a 120 anni. Ha ribadito Don Verzè, che è arrivato a Venezia per l'incontro con Zaia, gloria governatore, in compagnia di Renato Pozzetto. No. E così, dopo aver analizzato tutti i problemi e sentito i migliori scienziati del mondo, il sacerdote e amico del premier Silvio Berlusconi ha deciso di fondare il centro di ricerca dove, sulla base della genomica, verranno preconizzate tutte le patologie alle quali una persona può andare incontro nel corso della sua vita. Lo fanno, lo dico io, in base a un microchip che avverte con un allarme esattamente quali tipo di patologie potrebbe subire il tuo corpo, tipo raffreddore, bip, 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 comprare fazzoletti, oppure più seriamente tumore, bip, 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 prenotare bara. No. Oppure, insomma, tutte quelle cose che in realtà di cui controlli annuali che noi non facciamo mai, tipo il pap test, il come si chiama, quella della prostata. No, queste cose qui.
Ma perché non lo facciamo mai, scusa?
Perché siamo dei disattenti alla nostra salute. E tutte queste cose verrebbero avvertite da un microchip. Ok, il vostro commento personale. Vi piacerebbe essere controllati, scannerizzati, oltre che dai body scanner, anche da uno scanner interno di questo microchip, che avvertisse sempre all'ospedale di qualsiasi vostra problematica?
Ma dopo i 120 anni cosa fai? Schiatti?
No, scade il microchip.
Ah, ok, e ti esplode in testa.
Lo devi rinnovare.
Ah, giusto, giusto, hai soldi,
c'hai
soldi,
canone
soldi,
anche
soldi,
per
soldi.
Il microchip.
No, dai, scherzi a parte. Vi piacerebbe, vi metterebbe sicurezza? Oppure vi parrebbe un'invasione della vostra privacy? Cioè, fatevi i...
cavoli vostri?
Sì, i tumori vostri.
Beh, io dico che ognuno fa quel cavolo che gli pare. La
B, C,
D, E, F, G.
Ok, un commento. Lallo, ti prego, prendi tu la parola.
No, beh, io non, sinceramente sono un po' spaventato e inquietato da questa notizia. Onestamente non vorrei vivere fino a 120 anni, anche perché oltre al fatto dell'evasione della privacy e tutto il resto, insomma, cioè, trovo che lavorare fino a 70 basti e come, insomma.
Okay. Tu dici, se viviremo fino a 120 anni, la pensione l'aumenteranno ai 100.
Siamo nota come la generazione che morirà lavorando, quindi... Non...
Tutti al lavoro in carrozzina, yeah!
Con la flebo attaccata a spremer non lo so cosa. Ma scherzi a parte, però potrebbe essere una buona soluzione per... tutti quegli incidenti improvvisi, infarti, cose del genere, che non, se presi per tempo, potrebbero salvarci la vita. E nella salute si parla di vivere fino a 120 anni, ma in realtà è un dato sull'età media, perché molti ragazzi purtroppo muoiono.
Beh, intanto pensino a risolvere i problemi che ci sono adesso, invece di pensare a sopravvivere fino a 120 anni.
L'anima polemica di Stero non la conoscevo.
La frecciatina,
va bene. Vi ringraziamo per il vostro giovane commento da Bassano del Grappa, erano Lallo e Steno su Earth Intruders.
Cara, lavoro come barista, signora. A far da qua le mie referenze, vede? A me so laurea in virologia 3 anni fa a Pisa. Poi ho fatto un master express a Bouillon e sono fare tutti i cocktail internazionali.
Bravo, ciò!
Grazie, grazie mie. Beh, comunque so fare il B-52, il Manhattan, il Negroni. Senza offesa, signora, scusa.
Era un pezzo tratto da Ramboso, è una come si dice, una parodia in Veneto fatta da alcuni ragazzi proprio bassanesi, tra le varie cose, su Rambo, perché la notizia che stiamo per dare ha quasi dell'incredibile. Pagina 13 de Il Giornale: ucciderò Bin Laden, Rambo fermato in Pakistan. Faulkner, muratore di mestiere, era già arrivato a Chitral, nel nord-ovest del Pakistan, una cittadina tra i molti frequentata fra i monti, frequentata da turisti in cerca di avventura. Solo che il 52enne californiano non voleva ammirare il panorama, ma dare la caccia al capo di Al-Qaeda. Dal 2 giugno si stava preparando al grande salto. La notte di domenica ha fatto perdere le sue tracce. Le autorità pakistane, in stato di perenne allarme per timore di rapimenti, hanno lanciato una vasta operazione di ricerca. Faulkner è stato intercettato nella valle di Kalash, in mezzo ai monti e alle boscaglie che dividono Chitrai dall'Afghanistan. Stava marciando verso la provincia afghana del Nuristan, dove Al-Qaeda conta ancora su qualche cellula. Quando ci ha detto che voleva ammazzare Bin Laden, ci siamo messi a ridere, ha ammesso il capo della polizia locale Mufta Ahmad Khan. Ma poi, però, si è capito che l'americano faceva sul serio. Prima di tutto ha sostenuto che erano morte delle persone a lui care nell'attacco dell'11 settembre. Poi ha candidamente spiegato di volersi vendicare, decapitando il capo di Al-Qaeda e i suoi quattro complici che minacciano l'America. Quindi un Rambo fai da te. Noi abbiamo un po' scherzonato sopra con il locale ramboso, ma a tutti gli effetti, a 52 anni hai perso dei familiari in un incidente tragico di cui puoi individuare una persona fisica come il personaggio, come il nemico. Voi che fareste?
Beh, prima di tutto, se è un muratore americano, non, cioè, è andato lì con la cassola e la... il secchio per ammazzare Bin Laden, non penso.
No, sapesse perfettamente che in America invece c'è, per fortuna, l'arma libera. Quindi via di pistola. Sai come l'aveva portata in Pakistan? Oppure l'avrà comprata direttamente in Pakistan,
sì,
chi lo sa.
Penso che ci sia una grossa difficoltà a acquistare armi anche lì.
Sì, infatti.
Sì, vabbè, portarsela in aereo dall'America al Pakistan penso sia possibile.
Pi, col body scanner.
Te la ritirano in America e ti danno un lanciarazzi in
Afghanistan. Come arrivi. Premio.
Esatto.
Ma qual è il vostro giudizio su questo personaggio, così un po' fuori dalle righe e un po' dentro gli schermi cinematografici?
Ma secondo me ha fatto bene a provarci. Ma è stato fermato, però... Coraggio, maledizione.
Oh, quindi un'ammirazione sconfinata da
io
parte
di... Io non lo farei mai, però coraggio. Okay. Da parte
questo forse potrebbe essere la seconda domanda. E Lallo si tufferebbe con il coltellaccio e il mitra a caccia di un nemico impensabile?
Ma io personalmente no, però devo dire che mi divertirei parecchio a girare più di qualche documentario su personaggi del tipo.
Ah, quindi il tuo sarebbe più un interesse antropologico cinematografico.
Sì, credo che persone come questo muratore, appunto, spinti dalla disperazione, tendino a gasarsi.
Tendano a
gasarsi e a pensare di fare l'improponibile. A questo punto l'unico consiglio che potrei dare a questo muratore americano è di non montarsi la testa senza il libretto di istruzioni.
Mamma che carina, se fossi stato preparato avrei messo lo stacco proprio qui che stava proprio bene.
A posto ciò.
The Blues Brothers, chi se li dimentica? Questo famoso film degli anni 70, credo, in cui Dan Aykroyd e John Belushi presentavano questi due personaggi in missione per conto di Dio. A 30 anni dall'uscita, anni 80, adesso qui. A 30 anni dall'uscita, l'articolo tratto dal giornale, pagina 29, il Vaticano beatifica i Blues Brothers. Beatifica fra virgolette, ovviamente. Anche se everybody needs somebody, Blues Brothers santi subito. Sono passati 30 anni dall'uscita del film che ha segnato una generazione ed è entrato nel mito, la storia dei fratelli Blues, scritta da Dan Aykroyd, interpretata dallo stesso Aykroyd in coppia con John Belushi. Per celebrarlo, nelle pagine dell'Osservatore Romano, il quotidiano del Papa, è sceso in campo lo stesso direttore Gian Maria Vian, con un editoriale intitolato Un film cattolico. Vian ricorda i tanti indizi disseminati nel film, a iniziare dalla foto incorniciata di un giovane Giovanni Paolo II nella casa dell'affittacamere, dall'accento siciliano e vestita di nero, dunque cattolica. Questo è il giudizio di Vian. Di Lou Blue Marini, senz'altro cattolico come Alan Mr. Fabulous Rabin, di origine polacca e come soprattutto i fratelli Jake ed Edward Blues. Ora, questa tendenza dell'osservatore romano sulla cinematografia ci ha portato talvolta a delle cose un po' particolari. Insomma, molti anni fa, quando uscì L'Esorcista, si scagliò violentemente. E non solo, recentemente con Avatar accusato di panteismo. O di... sì, no, è vero, guardate, fate quelle facce buffe voi due. Ma è proprio così. L'osservatore romano si è schierato contro il film Avatar perché diceva che questo mito della terra Gea costruito è un invito al politeismo, al panteismo, al vedere la natura come tutto uno, come al posto di Dio, invece Dio sta nell'alto dei cieli. Amen. Il vostro commento su The Blues Brothers... forza, il nostro cinematografo di preferito?
Beh, personalmente l'articolo mi ha illuminato e penso che andrò a ricomporre la vecchia band.
Che cretino, ma riesci a dire qualcosa di serio ogni tanto?
Più serio di questo?
Aspetta, sono mandato in missione. Serio. A me piacerebbe tantissimo vedere tutti i vescovi e il papa vestiti da Blues Brothers. Beh, a cantare questa cosa.
Delle icone rock.
Basta, io invoco la censura.
Immagini il papa con una chitarra elettrica in mano.
Allora, dovremmo essere in collegamento con il nostro ospite di oggi. Non è in collegamento con noi. Eccolo con noi, ci sarà Antonio Mori, direttamente dall'Alto Nord. Dovrebbe essere oggi con noi in collegamento. Pronto, Antonio?
Pronto.
Antonio, buongiorno.
Ciao Alessandro.
Benvenuto su Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. Sono in studio con noi e ti salutano carosamente Steno e Lallo, sembrano due comici.
Buongiorno.
Ciao.
Ciao.
Buongiorno. Allora, abbiamo invitato lei, dottor Mori, perché insomma diamo onore al titolo, per parlare dell'argomento di questa settimana, che sono questi giochi di ruolo dal vivo. Questa cosa strana che di cui lunedì abbiamo già introdotto qualcosa, questi folli che si mettono a vestirsi e interpretare dei personaggi altri e per fare delle scene non scritte in un copione e tra l'altro non indirizzate al pubblico, quindi un'attività un po' particolare, senza dubbio.
Esatto. Con te... esistono sì diversi tipi, molti.
Bene, con te infatti vorremmo parlare di due tipologie in particolare. Quella del murder party, lo dico bene?
Sì, esatto, ho detto anche in italiano anche cena col delitto.
Bene. E quella poi invece di quelli horror.
Esatto.
Perché se questi giochi di ruolo dal vivo prendono spunto dalla letteratura, verissimo che le letterature popolari per eccellenza sono proprio i gialli e gli horror. Cominciamo dai gialli, quindi come si svolge un murder party? Come si svolge una cena con il delitto?
Ha diversi tipi di modalità. La più comune è una situazione comune, appunto una cena, o comunque un ritrovo fra persone in cui avviene o è avvenuto antecedentemente un delitto e i personaggi, i giocatori comunque che si ritrovano hanno lo scopo di indagare e scoprire chi è l'assassino che è fra di loro.
Anche in questa occasione i partecipanti assumono un ruolo diverso dalla loro vita normale, quindi uno può fare il dottore, lo scienziato e c'è qualcuno che scrive una trama.
Esatto, si distinguono fondamentalmente i due ruoli, quello del cosiddetto narratore e giocatore, che appunto i giocatori sono quelli che danno luogo, che danno vita all'idea, alla storia inventata e programmata dal narratore.
Ok, quindi, ma si cena davvero in queste scene con il delitto?
Dipende, cioè, ci sono chi è che organizza. Io stesso ho organizzato una delle mie prime cene col delitto, fu con una cena vera e propria. All'epoca si mangiò una pizza fra amici e avvenne un omicidio e i presenti dovettero risolverlo, ovviamente svelando tutti gli altarini che c'erano fra tutti i vari personaggi che si erano venuti a creare.
Sì, un omicidio finto, lo diciamo perché la legge sulle intercettazioni non è ancora passata, quindi possono ancora farmi un mazzo così. Poi tra un po' invece potremo dire tutte le vaccate che vorremo.
Ovviamente è tutto in finzione, tutto.
Ok, e quindi c'è un tempo prestabilito in cui ognuno interpreta questo suo ruolo, cerca di indagare sul compito sul ruolo degli altri, ma soprattutto cerca di scoprire l'assassino. E quella volta è venuto fuori l'assassino?
Quella volta no, a dire il vero no.
No.
Sì. I personaggi si accanirono l'un l'altro divertendosi perché c'erano odi e amori fra gli uni e gli altri e risultarono più evidenti quelli che l'interesse a scoprire la verità sull'assassino.
Quindi lo scopo non è prettamente trovare l'assassino, ma qualche volta anche semplicemente divertirsi.
Beh, fondamentalmente è divertirsi, che la prerogativa del murder party, della cena col delitto, è anche, o meglio, la motivazione per iniziare a divertirsi e ritrovarsi è l'assassino, cioè questo risolvere questo omicidio, però non è detto che si risolva.
Ma posso farti una domanda?
Certo.
Ma il giocatore può fare quello che vuole, cioè deve seguire naturalmente delle regole, ma...
Beh, la regola fondamentale è quella del non toccarsi e comunque non fare violenza agli altri e neanche offendere. Queste sono le regole fondamentali del gioco di ruolo. Quello che il giocatore deve seguire è quello, sostanzialmente, la storia del proprio personaggio che gli viene data. Tu hai un carattere che può essere la donna innamorata che vuole assolutamente riuscire a conquistare l'uomo della sua vita che è lì in quella serata, oppure il marito a cui è stata appena uccisa magari la moglie che vuole giustizia a tutti i costi.
Sei tu che dai naturalmente le parti alle persone e poi loro si medesimano.
Esatto.
Ho capito. E invece l'altra parte che ci interessava era quella degli horror, perché se traiamo dalla letteratura, anche gli horror fanno parte della letteratura, e quindi ci sono dei giocatori un po' sadomaso che si infilano in una serata del genere, ma invece di mangiare e chiacchierare amabilmente, si ritrovano immersi in un'atmosfera di terrore.
Esatto, ha lo stesso principio, il divertimento che sta alla base è lo stesso principio del perché andare a vedere un film horror, il brivido, il piacere di addirittura sperimentare sulla propria pelle, ovviamente con determinati limiti, situazioni che possono incutere paura. Questa è una situazione, diversamente dalla scena col delitto, è una situazione più difficilmente realizzabile, perché ci vogliono, aiutano molto costumi e ambientazione e ovviamente una storia ben congeniata, perché bisogna avere, calcolare bene i tempi e i momenti in cui debbano succedere determinate situazioni che mettano in crisi il coraggio, mettiamola così, dei giocatori presenti.
Vuoi raccontarci una storia horror a cui hai partecipato o che hai organizzato? Per capire un po' come potrebbe essere una trama in un live horror.
Una situazione che io organizzai qualche mese fa, fu di una in un'ambientazione moderna nell'odierno Mississippi, in cui in un carcere dovevano assistere alla condanna a morte di un detenuto. Esatto, di un prigioniero. E in quella situazione si ritrovarono chiusi nel carcere gli ospiti che erano arrivati per assistere, e contemporaneamente anche gli ospiti, diciamo gli altri carcerati che per una maledizione vennero liberati. La situazione obbligava che l'unico modo perché si salvassero era che trovassero, che iniziassero a collaborare tutti insieme. La cosa non avvenne e questo portò a una conclusione abbastanza tragica, scena in cui che ancora adesso al pensiero rido come si svolse, dato che il gioco si svolgeva su due piani. Nel primo piano c'erano tutti i giocatori riuniti, al che in quel piano comparvero degli altri personaggi che infatti interpretavano dei mostri, e i giocatori impauriti scapparono al piano superiore, dove ero appena entrato in gioco io, travestito da mostro, da altro mostro, ed è stato bellissimo vedere correre su i giocatori, frenare all'improvviso come se fossero Bip Bip di Willy il Coyote, e correre ritornando indietro e bloccandosi sulle scale terrorizzati.
Ma quindi, cioè, proprio come seguono le regole dei film horror, ovvero la trama, le persone che muoiono poco a poco, e il primo a morire sia sempre è un uomo di colore, perché quindi dovete per forza invitarlo, perché non può non esserci un uomo di colore e non può non morire per primo.
Esatto, oppure anche magari un'idea sarebbe, seguendo sempre le trame, trovare le screamers, le urlatrici.
Ah, ok. E poi gli espedienti narrativi diventano, se non ho capito male, luoghi angusti, bui, come, insomma, mi viene in mente The Hole, oppure piuttosto l'Ofernotrofio, là, come si chiama?
Sì, esatto, il film horror. Esatto.
Un po' di mostri.
Scuola, sì, esatto.
Ah, ok. E questi ambienti dove li trovate? Cioè, vai mica a giocare in un carcere davvero? Perché lì almeno non lo sa.
La difficoltà è principale è proprio trovare il posto. Comunque noi di solito facciamo riferimento o a case private, casa mia è stata usata diverse volte, oppure abbiamo la fortuna che in un comune vicino a casa nostra ci mettono a disposizione una vecchia scuola elementare.
Con i bambini quindi, dentro?
No. Non ancora.
Secondo me è da farci attenzione, perché poi un giorno o l'altro i fantasmi te li trovi davvero. Sono quelle degli insegnanti tagliate, segate, licenziate da tutti i vari editti quotidiani che ormai subiamo, e te le trovi lì impazzite in attesa di carne fresca da educare. Beh, fantastico. E quindi una volta tu trovi il posto, abbiamo capito, con qualche difficoltà, organizzi, cioè questi organizzatori, che narratori, no, che si chiamano, che scrivono,
sì, esatto,
le trame per tutti, ognuno ha una busta con il suo personaggio,
la propria storia, esatto, sì,
la propria storia, e poi deve indagare. Come, volevo chiederti, secondo te si può creare il terrore? Perché rispetto a un film o a un'opera di teatro o a un libro, qui i meccanismi di azione, i meccanismi di messa in scena sono diversi, perché non ci sono degli spettatori, ci sono degli attori senza un copione che devono star lì a sostanzialmente che vivono la scena, e quindi questo ti dà delle difficoltà, ma anche delle possibilità in più.
Esatto, il terrore lo si può raggiungere, cioè la paura, la situazione tesa la si raggiunge di solito con il non visto e non detto, cioè tutte quelle cose che comunque sono uno al di fuori del controllo dei giocatori, o comunque che non si capisce bene che cosa siano: rumori, una porta, qualcuno che batte dietro una porta, una cosa che ha sempre funzionato tantissimo per noi è stata la macchina del fumo, per esempio, che crea quell'ambiente, ovviamente tutto in sicurezza, che non crea problemi né di salute né agli ambienti, che crea quella situazione, quella nebbiolina un po' tipica da film.
Ah, quindi usate anche gli effetti speciali?
Esatto, sì, dato che comunque sono anni che giochiamo, abbiamo avuto modo di racimolare un po' di soldi e riuscire ad acquistare anche da alcune apparecchiature che comunque i costi non superano neanche il centinaio di euro, 50 euro.
Ah, proprio un po' fai da te, un po' metto a disposizione. Abbiamo capito che vince molto l'arte di arrangiarsi in questo gioco di ruolo dal vivo.
Ah, indubbiamente, ma è anche più divertente così, perché comunque sai che è un qualcosa che è fatto totalmente da te.
Quindi comunque cosa fate
in casa? Io vorrei fare una domanda.
Sì?
Ecco, allora intanto i tempi, cioè quanto in media, quanto durerebbe una cena con delitto o anche un live horror, e quante persone dovrebbero far parte del cast, quindi aiutare il narratore nel ruolo di mostro, di screamer o quant'altro?
Allora, nelle cene col delitto di solito basta di solito il narratore e un tempo di 2-3 ore, ok? Mentre per le serate di gioco horror le tempistiche si allungano e vanno sulle 3, anche 3 ore, 2 ore e mezza, 3. E per esempio per la serata di gioco horror di cui ho fatto l'esempio del carcere, lì ebbi bisogno di 4 persone oltre a me.
E un'altra domanda che volevo porre, per quanto riguarda al gioco che si basa sull'horror, si va sempre a finire sul soprannaturale per creare appunto questo regime di paranoia di cui ho parlato prima, oppure alle volte si va un po' più surreale, quindi un serial killer che si intrufola dentro all'ambiente dove stanno le persone coinvolte nell'azione, o
alla Scooby-Doo, dove il fantasma alla fine è un uomo.
Esattamente, dove i cani parlano.
Ma di solito il più quotato è il soprannaturale, perché comunque hai un ventaglio di opportunità maggiori, cioè la fantasia può sbizzarrirsi molto di più. Si può tranquillamente ricorrere anche a cose molto più realistiche, tra virgolette, come appunto un serial killer o persone magari chiuse in una stanza, però allora lì per esempio il numero di giocatori scende abbastanza drasticamente.
Non ho capito.
Perché chiudere in una stanza 20 persone dopo un po' fa...
Eh sì, il terrore, il terrore si accumula sotto le ascelle, la paura è forte.
Esatto.
Allora senti, ti ringraziamo tantissimo Antonio Mori per questa tua testimonianza e questo spaccato di vita su questa strana
hobby.
Non sapevo come definirlo. Diamo il sito da cui abbiamo tratto un po' tutti gli ospiti di questa settimana, che è www.artefici-del-fuoco.com. Noi non possiamo che ringraziarti e augurarti una buona giornata.
Grazie a voi e altrettanto. Buona giornata.
Oh yeah, siamo in finale di puntata, avete pochi istanti per dire le vostre ultime vaccate. No, non mi dirmi che vi colgo di sorpresa, che non avete nulla da dire, perché non ci credo.
Ok, ci sono. Non Vai. È bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello.
Oh, la pillola saggetta direttamente da Bassano. Allora, sono stati ospiti con noi Antonio Mori, che ringraziamo, di Artefici del Fuoco. Poi Steno e Lallo in studio direttamente, che ci hanno deliziato con la loro saggezza popolare e giovanile direttamente da Bassano del Grappa. Io sono Alessandro Alberton, vi ricordo i nostri contatti: Facebook Radio Bue Padova, Skype radio_bue_diretta, Messenger radiobue@live.it o scrivere una mail a diretta@radiobue.it. Se vi chiedete perché ci sono dei giorni che li ripeto due volte, dei giorni in cui non li ripeto mai, la verità è che perdo il foglio appunti dove c'è scritto, che tra l'altro è una scritta del più della mia amica Silvana, che vi ricordiamo oggi in onda in diretta alle 14.30 con un sacco di appuntamenti, novità, cose interessanti per voi studenti padovani, universitari e non solo, occasioni per fare sbrigare, conoscere. Da Alessandro Alberton, Earth Intruders è tutto, un saluto anche da Steno e Lallo.
Hola,
arrivederci.
Grazie, non vi inviterò mai più.
Lo dice ogni volta.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.